Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo. Numero 9, settembre 2025. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 del 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampa sonora @uici.it lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996, decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione, dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Jean Reno, Emma. Genere letterario, romanzo giallo, noir, poliziesco. Pier Giorgio Pulixi, Lo stupore della notte. Genere letterario, romanzo giallo, noir, poliziesco. Daniel Steele, Invisibile. Traduzione di Berta Maria Pia Smith Jacob. Genere letterario, romanzo rosa. Stephen King, You Like It Darker. Salto nel buio. Traduzione di Luca Briasco. Genere letterario, romanzo giallo, noir, poliziesco. David Graeber, David Wengrow. L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità. Traduzione di Roberta Zuppet. Genere letterario, antropologia. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Catalogo 100440. Mariangela Vaglio Galate. Socrate, per esempio. Edito da Ultra. Genere filosofia. Durata 412 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
Dopo l'eccellente esordio di Didone, per esempio, Galatea torna per illuminarci, come solo lei sa fare, sulla filosofia greca. Non aspettatevi però il solito manuale di filosofia, perché questo è un libro che parla sì di filosofi e delle loro idee, ma anche di tutto quello che è successo a loro e intorno a loro. Guerre, Intrighi di corte, alleanze e rivolte, traffici e viaggi di scoperta. In un racconto, in cui si alternano storie pubbliche e private, emergono personaggi affascinanti, a volte oscuri ed enigmatici, altre volte svagati e piantagrane. Ma sempre geniali, vivaci e pieni di contraddizioni e di sorprese, perché, tutto sommato, per quanto il loro nome possa evocare i peggiori ricordi scolastici, sappiatelo, erano esseri umani anche loro. Il grande dono di Galatea è proprio questo. Con il suo stile ironico, arguto e dissacrante, riesce a rendere più vicine e quindi più simili a noi anche figure così lontane e apparentemente severe. Una vecchia battuta recita che la filosofia è la cosa con la quale, per la quale e senza la quale il mondo resta tale e quale. E ha indubbiamente un fondo di verità, ma leggendo questo libro capirete come invece i filosofi a volte possono fare davvero la differenza. Mariangela Galatea Vaglio, giornalista e insegnante, è autrice del blog Il Nuovo Mondo di Galatea, che ha più di 3 milioni di visitatori. Dottore di ricerca in storia antica, ha pubblicato Piccolo alfabeto della scuola moderna. Sull'Espresso cura il blog Non volevo fare la prof. Nel 2014 ha pubblicato per Ultra Didone, per esempio.
Catalogo 100440. Catalogo 100441. Claudio Magris, L'anello di Clarisse, edito da Einaudi. Genere letteratura. Durata 1062 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
Tema del libro di Claudio Magris è il motivo nicciano della vita che non dimora più nella totalità. La crisi del pensiero e dell'arte che non possono o non vogliono offrire un'immagine unitaria del mondo, unificare e collegare significativamente i dettagli. Di qui il titolo. L'anello di Clarisse, ispirato dall'Uomo senza qualità, il grande romanzo musiliano che si propone di rappresentare l'intera realtà nel suo mutevole divenire ed è perciò destinato a rimanere un frammento perennemente incompiuto. Non ha un centro né una fine, così come non ha un centro l'anello che Clarisse, il personaggio femminile ricalcato sul modello di Nietzsche, si sfila dal dito. L'anarchia degli atomi e la crisi del soggetto, vissuta in special modo da Dostoevskij e Strindberg, punto forte delle istanze primo novecentiste, servono da spunto per percorrere i grandi capitoli della storia letteraria europea sino alla letteratura contemporanea, offrendo al lettore un quadro oggettivo e insieme partecipe della nostra realtà. Claudio Magris, 1939, ha insegnato letteratura tedesca nelle università di Torino e Trieste. Tra i suoi libri ricordiamo Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna, Lontano da dove, Josef Roth e la tradizione ebraico orientale, Trieste, Un'identità di frontiera, con Angelo Ara, Danubio, Microcosmi, Alla cieca, L'infinito viaggiare. Nel 2012 è uscito il primo volume delle sue opere nei Meridiani Mondadori.
Catalogo 100441. Catalogo 100460. Stephen King, Never Flinch, edito da Sperling & Kupfer. Genere romanzo. Durata 950 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Quando il dipartimento di polizia di Buckeye riceve una lettera che minaccia una diabolica missione di vendetta, per l'ispettrice Izzy James inizia un'indagine oscura e pericolosa. Per fermare chi promette di uccidere 13 innocenti e un colpevole come riscatto per l'inutile morte di un innocente, c'è bisogno della detective Holly Gibney. Nel frattempo, Kate McKay, attivista carismatica, simbolo di una nuova ondata di femminismo, inizia un tour di conferenze che attraverserà diversi stati. Mentre le sale si riempiono di sostenitori e detrattori, qualcuno trama nell'ombra per metterla a tacere. All'inizio si tratta solo di piccoli sabotaggi, ma presto il pericolo si fa reale. Holly accetta di fare da guardia del corpo a Kate, tra la difficoltà di difendere chi non accetta protezione e l'accanimento di uno stalker rabbioso che agisce nel nome di una verità distorta. Le due storie si rincorrono e si intrecciano, tra personaggi nuovi e volti noti, come la leggendaria cantante gospel Sista Bessi e un assassino che ha fatto della violenza il suo culto, in un finale stupefacente che solo un maestro come Stephen King poteva concepire. Never Flinch, la lotteria degli innocenti, è una delle prove narrative più intense di Stephen King. Un romanzo che esplora le ombre della giustizia, la rabbia che si fa ideologia e la capacità umana di resistere e trasformare il dolore in consapevolezza. Un'opera che fonde suspense, profondità psicologica e grande intrattenimento, confermando ancora una volta la maestria di uno scrittore che non ha mai smesso di esplorare ciò che ci rende umani e ciò che ci rende mostri. Stephen King, considerato uno dei maggiori autori viventi, ha scritto oltre 65 romanzi e 200 racconti, tutti bestseller internazionali che hanno venduto oltre 400 milioni di copie nel mondo e ispirato registi di culto come Stanley Kubrick, John Carpenter, Brian De Palma, David Cronenberg e George A. Romero. Alcuni dei film tratti dai suoi romanzi sono diventati pietre miliari del cinema. Tra questi, Stand By Me, Ricordo di un'estate, Le ali della libertà, Il miglio verde e It. Vive nel Maine con la moglie, la scrittrice Tabitha King.
Catalogo 100460. Catalogo 100465. Marco Esposito, Fake Sud, edito da PM. Genere, inchieste e interviste. Durata, 642 minuti. Lettura eseguita da Pasquale Catanzaro.
Nel mezzogiorno arrivano troppi soldi che alimentano sprechi e inefficienze. Dipendenti pubblici in eccesso e scarsa voglia di lavorare, maggiore evasione fiscale e minor costo della vita. Di fatto il Sud vive sulle spalle del Nord. Convinzioni diffuse anche fra molti meridionali, ma false, fake. Bufale vecchie e nuove che in questo libro Marco Esposito smaschera una per una grazie a un impressionante repertorio di dati, storie e documenti. Ci sono due fake Sud. Quello infido, sprecone e fannullone, accusato di ricevere, mai visti, fiumi di sussidi e di rallentare le aree più produttive del paese, e quello di chi, per reazione, alimenta un orgoglio inconcludente e vittimistico e si inventa una terra di impareggiabile ricchezza derubata dopo la feroce invasione piemontese del 1861. Ma poi c'è anche il sud reale, in cui dilagano disoccupazione ed emigrazione. La sanità è sempre a corto di personale, i comuni non hanno soldi per i servizi, i fondi europei sono usati per compensare i tagli ai finanziamenti ordinari e l'alta velocità ferroviaria si è letteralmente fermata a Eboli. Perché i pregiudizi non sono innocenti, sono serviti a giustificare scelte politiche devastanti per il Mezzogiorno. Ci sono due Italie che si accusano a vicenda mentre tutti affondano. È successo anche durante la pandemia di Covid-19. Fake Sud è un appello a far valere i fatti, e i fatti certificano che siamo diventati un paese sempre più stagnante e diseguale. Ma negare il treno a Catanzaro, l'asilo nido a un bimbo di Altamura, le cure vicino a casa a un malato casertano, non è un danno che si fa alla Calabria, alla Puglia o alla Campania. È una menomazione del sistema Italia, che annaspa anche per questo, e stavolta non è una fake news. Marco Esposito. Nato a Napoli nel 1963, è giornalista dal 1985 e si occupa in particolare di economia e finanza pubblica. Dopo le esperienze a Milano Finanza, La Voce e La Repubblica, dal 2000 lavora al Mattino. Dal 2011 al 2013 è stato assessore alle attività produttive del Comune di Napoli. È autore, tra gli altri, dei libri Chi paga la devolution 2003 e Zero al Sud 2018.
Catalogo 100465. Catalogo 100466. Melissa da Costa, La fabbricante di stelle, edito da Rizzoli, genere romanzo, durata 208 minuti, lettura eseguita da Giuliano Maschio.
Arthur ha 5 anni quando sua madre Clarisse gli rivela un grande segreto. Tra non molto dovrà partire per un lungo viaggio con destinazione Urano. E lì, racconta Clarisse, sul pianeta ghiacciato dalle 27 lune, popolato da lumache con il guscio azzurro che mangiano niveo prezzemolo polare, da alberi cervo con sonore campanelle appese ai rami e da tante altre creature straordinarie, proprio lei avrà il compito di disegnare le stelle che notte dopo notte illuminano l'universo. Molti anni dopo, Arthur, ormai adulto, aspetta che la sua compagna dia alla luce la loro prima figlia e si trova a ripensare alla madre e a quella favola. Lui ovviamente sa che l'universo magico così ben descritto da Clarisse è stato l'espediente che la donna ha voluto usare per spiegare al figlio un imminente distacco, definitivo e tragico. Una bugia meravigliosa che ha permesso ad un bambino di sognare e di immaginare, invece di dover soltanto guardare negli occhi la realtà, almeno per un po' di tempo. E solo in quel momento Arthur comprenderà davvero il gesto di sua madre. Melissa da Costa torna con una storia dolce e commovente e con la sua solida leggerezza dimostra ancora una volta che per curare le ferite più profonde non esiste rimedio più potente dell'amore e che la capacità di inventare storie è lo strumento più straordinario che abbiamo. Melissa da Costa, 1990, è l'autrice più venduta in Francia negli ultimi 2 anni. Rizzoli ha pubblicato I quaderni botanici di Madame Lucie, 2021, il suo primo romanzo tradotto in Italia, Tutto il blu del cielo, 2022, Bucaneve, 2023, e All'incrocio dei nostri destini, 2024, che hanno ottenuto un grandissimo successo di critica e di pubblico.
Catalogo 100466. Catalogo 100470. Antonio Conte, Dare tutto, chiedere tutto, edito da Mondadori, genere biografia, durata 218 minuti, lettura eseguita da Vincenzo Perna.
Vincere, ma prima ancora tirare fuori tutto il potenziale dalle persone che insieme a te devono raggiungere un obiettivo. Veder crescere l'abnegazione per il lavoro dei tuoi atleti, ma sempre e solo insieme alla tua, perché occorre dare prima di chiedere. O meglio, occorre dare per poter, dopo, essere legittimati a chiedere, essere esempi viventi. Antonio Conte ha un metodo codificato e naturale con cui approccia quotidianamente il suo lavoro, cioè essere allenatore, che è ben diverso da fare l'allenatore. In questo libro Conte racconta che essere allenatore comporta essere il primo a lavorare senza sosta, il primo a incanalare ogni energia collettiva verso gli obiettivi, il primo a non lasciare nulla al caso, il primo a sopportare la fatica e la tensione. Essere allenatore significa dare tutto per poter chiedere tutto a chi lavora insieme a te. È con l'esempio di una vita professionale H24 che il leader di un team si pone autorevolmente nelle condizioni di chiedere il massimo possibile a ogni coprotagonista, che si tratti di una squadra di club, un'azienda o un'equipe medica. Nello specifico del suo campo d'azione, il suo metodo, che viene qui svelato fra aneddoti e riflessioni teorico-pratiche, si basa su 3 passaggi. Ispira, lavora, misura. passaggi che gli consentono di trasmettere obiettivi chiari, comportamenti coerenti, crescita personale. È grazie a questo approccio che, dopo essere stato un campione come calciatore, Conte è diventato uno dei migliori coach internazionali, specializzato nel costruire vittorie. Antonio Conte, Lecce, 1969, calciatore professionista e allenatore, fra le altre, di nazionale italiana, Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham e Napoli. Mauro Berruto, Torino, 1969, allenatore di pallavolo di club e della nazionale italiana maschile, autore, formatore, oggi deputato della Repubblica.
Catalogo 100470. Catalogo 100481. Rudolf Steiner. Alimentazione per vivere sani. Edito da Steiner. Genere inchieste e interviste. Durata 164 minuti. Lettura eseguita da Pasquale Catanzaro.
Quando al contrario mangiamo patate, avviene che la testa deve impegnarsi innanzitutto per digerire la patata. Ma se la testa deve essere utilizzata per la digestione, non può più pensare, poiché per pensare deve avere forze libere, nel qual caso il corpo inferiore deve assumersi il compito della digestione. Così, se l'uomo mangia troppe patate, il che si verificò sempre più a partire dal momento in cui la patata fu introdotta in Europa e acquistò importanza, la testa viene progressivamente esclusa dal vero e proprio pensare. E l'uomo perde sempre più la capacità di pensare con la parte mediana della sua testa. Egli pensa allora con la sua parte anteriore. Rudolf Steiner, nella prima conferenza. Prefazione alla prima edizione 2006. Queste conferenze che Rudolf Steiner tenne al termine della sua vita rappresentavano anche per lui qualcosa di particolare. Colui che per anni aveva creato una scienza dello spirito fatta per tutti, parla ora a persone semplici, a operai, per i quali non c'è da presupporre una cultura speciale, ma il semplice essere uomini. In queste conferenze si percepisce come Steiner sia del tutto a suo agio tra questi lavoratori. Tante volte aveva detto che la sua scienza dello spirito è fatta per tutti, indistintamente, e che il sano buon senso, comune a tutti gli uomini, può trovarla convincente. Ovunque si nota la sua gioia nel poter contare sul buon senso ancora illeso di questi operai. Spesso aveva detto che nella cultura moderna sono presenti due correnti. L'una conduce al declino e l'altra, che si trova nel suo stadio iniziale, è in ascesa. Intendeva in fondo la borghesia da un lato e la classe operaia dall'altro. Nella società conformista aveva trovato poca disponibilità a incamminarsi verso una scienza dello spirituale che superi il materialismo. Contemporaneamente vedeva che la classe operaia era quasi affamata di una scienza dello spirito, anche se non era sempre consapevole. Anche a quel tempo l'operaio viveva la cosiddetta cultura come qualcosa che non gli apparteneva, come un lusso avulso dalla vita. Poco prima della sua morte, Rudolf Steiner ebbe per la prima volta la possibilità di parlare a più riprese proprio con questo ceto inferiore, attingendo alla ricchezza della sua scienza dello spirito. L'Archiati Verlag, ora Rudolf Steiner Ausgabe, considera un suo compito particolare la pubblicazione di queste conferenze. Sin dagli inizi, l'intento è stato quello di rendere accessibile a tutti gli uomini la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, indipendentemente dalla loro formazione, classe sociale o provenienza culturale. Questa scienza dello spirito è, per un verso, universalmente umana, rivolta ugualmente a tutti gli uomini, d'altro canto parla all'individuo, alla facoltà pensante e al libero volere di ogni singolo. Le conferenze di Rudolf Steiner per gli operai rappresentano in forma pura quello che la Rudolf Steiner Ausgabe vorrebbe far conoscere e mettere a disposizione di tutti gli uomini, perché tutti vengono considerati ugualmente tali nel rispetto della loro dignità umana come valore più alto. Le presenti conferenze si tenevano dopo colazione, dopo le prime ore di lavoro, in un orario nel quale gli operai non erano troppo stanchi ed erano più ricettivi. Esse rientravano nel loro orario lavorativo. Gli operai stessi, non Rudolf Steiner, sceglievano i temi da trattare. Egli lasciava loro il porre domande che stavano loro a cuore. Non vi erano temi che lui considerasse importanti. Gli argomenti importanti per gli operai lo erano anche per lui. Il lettore di oggi osserverà da sé quale arte si esprime nel linguaggio di queste conferenze. Semplice, estroso, profondo, pieno di umorismo. E soprattutto umano. Talvolta le cose più profonde e complesse vi vengono illustrate con la più grande semplicità. E sempre ci si meraviglia di quel che l'uomo Rudolf Steiner sa raccontare sugli argomenti più disparati. Ogni lettore ragionevole dovrebbe chiedersi da dove prende tutto ciò. Sicuramente non solo dalla percezione sensibile. E se ci fosse qualcosa di scientificamente non solido o anche leggermente inesatto, non l'avrebbero i suoi molti avversari gridato ai quattro venti in tutti questi anni? Costoro hanno finora trovato sostanzialmente un solo modo per mettersi ai ripari da Rudolf Steiner: ignorarlo. L'auspicio della Rudolf Steiner Ausgabe è che milioni di operai la facciano finita con questo ignorare, con questo boicottaggio. Forse solo loro sono in grado di farlo. Victor Strache, uno degli operai di allora, racconta le esperienze dei lavoratori con Rudolf Steiner. Egli scrive: «Eravamo tanto riconoscenti al dottor Steiner per il bene che ci voleva, per la saggezza che schiudeva ai nostri occhi. Era felice delle nostre domande e di poterci parlare. E spesso ho potuto constatare che un tema trattato con noi al mattino lo riprendeva alla sera nelle conferenze per gli antroposofi, perché la questione era, per così dire, nell'aria. Ma il modo in cui parlava a noi aveva una forma particolare, chiaro e diretto. Semplice, con esempi forti, quasi drastici, ma sempre comunicandoci in tutta franchezza i contenuti più profondi, senza voler essere popolare in senso pedante. È difficile descriverlo. Si potrebbe forse dire che parlava come fosse uno di noi. Eppure ne avevamo un gran rispetto, la maggior parte di noi aveva il batticuore, spesso si discuteva per giorni su chi dovesse porre una domanda e quale. In Erinnerungen an Rudolf Steiner, a cura di Beltle e Wirl, Berlag Freies, Geisesleben, 1979, pagina 201. Persone che apprezzano molto la scienza dello spirito di Rudolf Steiner hanno dichiarato alla Rudolf Steiner Ausgabe di essere scandalizzate per il linguaggio con il quale Steiner parla agli operai. È sembrato loro di scoprire all'improvviso uno Steiner completamente diverso. Hanno trovato dozzinale il linguaggio di queste conferenze. Uno di loro lo ha definito trasandato. Non è questa la prova che oggi, non meno che allora, il ceto alto della società conosce a malapena quello che considera basso e forse nemmeno sa che spesso proprio questo ceto può immettere nella lingua una vivacità completamente diversa? Perché la lingua dovrebbe orientarsi solo alla borghesia dominante e non anche ai milioni di cosiddetti operai, che pure hanno il diritto di appropriarsi della loro lingua materna a modo loro? È comprensibile che per molti antroposofi di allora le conferenze di Steiner agli operai non rivestissero grande importanza. È comprensibile che per decenni dopo la morte di Steiner, perfino eminenti antroposofi abbiano espresso forti remore relativamente al linguaggio e al contenuto di queste conferenze. Ma di nuovo Victor Strache ci racconta quanto diversamente la pensasse Steiner stesso. Pagine 201-202. Quando durante un convegno si trattò di inserire ancora un'altra conferenza nel programma già pieno del dottor Steiner, qualcuno deve aver proposto l'ora in cui era già prevista una conferenza per gli operai ed essersi espresso con le parole «In fondo è solo una conferenza per gli operai», al che il dottor Steiner avrebbe replicato indignato «Ma come solo? Le conferenze per gli operai sono molto importanti. Monica Grimm, Michael Schmidt, Pietro Archiati. Autunno 2006.
Catalogo 100481. Catalogo 100488. Raji Balkaran, Yoga, le storie dietro le posizioni. Edito da Demetra. Genere, racconti in novelle. Durata, 349 minuti. Lettura eseguita da Bianca Brandi.
Introduzione, il potere del racconto. Narrare una storia non è cosa semplice. Ha a che fare con il senso che diamo alle cose. Se non v'è dubbio che la scienza sia l'arbitro del mondo empirico, di sicuro la narrazione è il mezzo con il quale, a quel mondo, attribuiamo un significato. Che si tratti di leggende, testimonianze di vita vissuta o notizie di cronaca, il loro racconto riguarda da vicino l'essere umano. Le storie comunicano, spiegano e convincono. Non esiste forse strumento pedagogico più efficace di una vicenda ben raccontata. Il mito è sospeso tra terra e cielo, è la forma di narrazione più potente, intensa, profonda. Secondo alcuni è storia, per altri è pura fantasia. Ma al di là di ogni convinzione, i miti aiutano a spiegare che cosa significa essere umani, perché riflettono la complessità della vita. Sono mappe del nostro viaggio e, in quanto drammatizzazioni della nostra interiorità, affrontano le grandi domande dell'esistenza. Svolgono un ruolo importante pur restando ai margini della nostra consapevolezza, come un sussurro che percepiamo in sottofondo, mentre celebrano l'animo umano e gettano le basi della cultura e della psiche. Le storie dietro alle posizioni. In nessuna cultura, probabilmente, la mitologia è tanto potente quanto in quella indiana, dove il pensiero, l'arte, il canto, la musica, la danza, il rito sono inscindibili dall'aspetto mitologico. E se pochi in quel mondo hanno vera dimestichezza con il contenuto più profondo delle tradizioni e della filosofia indiana, tutti conoscono le leggende dell'epopea sanscrita e dei Puranas alle quali questo libro si ispira. Sono gli antichi racconti dell'India, parlano dei re, di dei ed eventi mirabili e sono affascinanti, arguti e per loro natura profondamente didattici. L'universo indù è popolato da divinità, sapienti, ninfe e re. Vi si incontrano luoghi sacri, regni e un tempo ciclico in cui l'universo viene creato, sostenuto, dissolto e ricreato all'infinito. È uno spazio in cui il potere divino può essere soffocante e imporre durissime penitenze. Può essere usato a fin di bene e a fin di male. Queste storie descrivono i valori e le credenze che permeano la cultura indiana ed è da esse che proviene lo yoga, termine che in realtà indica un antico albero di baniano che cresceva solo in quella terra. I capisaldi della tradizione indiana hanno il loro fondamento nella mitologia indù. Per chi è questo libro? Questo libro è destinato a chi ama le storie e a chi desidera approfondire la pratica yoga. Può essere una risorsa per i neofiti, per chi si considera allievo a vita e per chi lo pratica con passione. Scava nel mito che sta alla base di 50 posizioni yoga per spiegare le verità filosofiche racchiuse in ciascuna di esse. La mia speranza è che queste pagine non soltanto vi aiutino ad approfondire la vostra vita interiore, ma vi spingano a studiare le antiche tradizioni indiane e la saggezza esistenziale insita in esse. Sono certo che questo libro accrescerà il livello spirituale della vostra pratica yoga, ma vi prego di non usarlo per l'esercizio fisico. La pratica dello yoga posturale deve essere guidata da un insegnante fidato, in stretta collaborazione con una consulenza medica specializzata che soddisfi le vostre specifiche esigenze fisiche, emotive e mentali. Come usare questo libro? Questo libro racconta le storie che stanno alla base di 50 posizioni yoga, così come compaiono nella mitologia indù. Ho condiviso con voi il racconto che ne è stato fatto a me e alla fine di ciascuno ho aggiunto un passaggio che consente di analizzare le singole lezioni per aiutarvi a fare vostro l'insegnamento che contengono sia nella pratica yoga che nella vita di tutti i giorni. Allo stesso scopo ho anche incluso per ciascun racconto 3 temi chiave, così da consentirvi di programmare una lezione di yoga che comprenda la posizione, il contenuto didattico e la storia. Se siete insegnanti di yoga, valutate la possibilità di arricchire l'esperienza della vostra lezione leggendo ad alta voce ai vostri allievi una storia scelta e richiamatene alla mente i temi mentre mostrate la postura che ad essa si lega. Se siete praticanti, provate a leggerne una prima o dopo la lezione, così da creare la condizione ideale per avviare o per concludere la vostra pratica. Anche solo sfiorare i temi fondamentali di quella storia aiuterà la vostra crescita personale come yogi. Ben al di là dal facilitare una posizione fisica, le storie raccontate in questo libro hanno lo scopo di allineare il vostro posizionamento interno, orientandolo alla crescita personale e alle aspirazioni dello yoga. Lungi dall'essere inerti, queste leggende agiscono a livello delle nostre consapevolezze e sono destinate a essere vissute e rivissute nel vostro cuore in modo che possiate fare vostra la saggezza che portano in sé.
Catalogo 100488. Catalogo 100512. Monica Pareschi, Inverness. Edito da Alessandro Polidoro Editore. Genere racconti novelle. Durata 291 minuti. Lettura eseguita da Michela Leopizzi.
Una raccolta di racconti spietata, che si dipana a mo' di lunga narrazione fondata su una deliziosa crudeltà sentimentale. Una costellazione di novelle queste, adamantine e taglienti all'apparenza, ma che divaricano l'anima piano piano, come plasticosi cristalli Swarovski. Ma cosa c'è nelle relazioni presenti in queste storie? C'è nell'incontro con l'altro una paura antica, uno spavento continuamente ricercato e fuggito. Incontri sbagliati, mancati, incontri fatali o intervisti, baci velenosi. Bambine dei difetti repellenti, addii dati in maniera fredda e intollerabile, amori ricambiati in parte e scambiati per eterne maledizioni. Il confine sottile tra il vedersi davvero e l'inorridire. Ecco cosa ci offre la raccolta scritta da una delle più eleganti scrittrici e traduttrici italiane. Monica Pareschi torna alla narrativa dopo il suo esordio di circa 10 anni fa. Un'opera contundente, corrosiva. Ricorda la malizia fantastica di Leonora Carrington e il film Stoker di Park Chan-wook, fondata sui sentimenti più nascosti, sulle piccolezze mostruose che tutti noi coviamo mentre amiamo e mentre odiamo. Monica Pareschi è autrice di È di vetro quest'aria, Italic Packard, Ancona, 2014, Premio Renato Fucini 2014, finalista al Premio Bergamo 2015, menzione speciale al Premio Arturo Loria 2014. Traduce narrativa per le maggiori case editrici italiane. Ha tradotto e curato, tra gli altri, Thomas Hardy, Charlotte ed Emily Brontë, Shirley Jackson, Dori Lessing, James Bayard, Berda Malamud, Willa Carter, Edith Wharton, Maria Spark, Jasmine Ward, Christopher Hishwood, Hisham Matar, Paul Auster, Mark Hatton, Claire Keegan, John Stafford. Nel 2020, per la sua tradizione di Wuthering Heights, ha vinto il premio internazionale Vorrezz Ori e il premio Letteraria. e nel 2023 il premio Fondazione Capalbio per la traduzione di Piccole cose da nulla di Clark Kegan. Suoi racconti e interventi sono apparsi su diverse testate. Insegna traduzione letteraria all'Università Cattolica e tiene seminari in diverse istituzioni. Vive a Milano con suo figlio.
Catalogo 100512. Catalogo 100513. Alberto Prunetti, Tronca Macchioni, edito da Feltrinelli, genere romanzo, durata 326 minuti, lettura eseguita da Ivan Raganato.
Qui troverete l'epica stracciona dei diseredati che non possono permettersi il lusso delle emozioni interiori. La storia degli ultimi che hanno fatto la storia. I protagonisti di queste pagine se splendono è per il quarzo dei loro denti di granito. Se la loro pelle cambia colore è perché una ferita sanguina come un filone d'ematite. E quando sono vicini fanno scintille, come la pirite quando incontra il nitrato di potassio. Domenico Marchettini, detto il Ricciolo, facchino propenso alla rissa e al turpiloquio. Giuseppe Maggiori, taciturno minatore analfabeta. E ancora, Robusto Biancani, ciabattino comunista dall'aria sensibile e sognante, e Albano Innocenti, fermentatore di disordini. Personaggi che raramente si incontrano nei libri di storia, se non intruppati in entità collettive e senza volto come le masse, i proletari, il popolo. Sono questi, i loro sodali, le madri, le sorelle, le compagne, i protagonisti della novella nera cantata in questo libro. È il racconto di uomini e donne nell'alta Maremma agli albori del fascismo, anarchici e banditi, disertori e comunisti, tipi arruffati che non hanno avuto la fortuna di trovare davanti a sé una strada dritta e spianata, ma sono stati costretti a farsi avanti a Tronca Macchioni, tra i Lecceti, gli Scopeti, i Castagneti e i Forteti, col cuore in gola e le labbra spaccate, perennemente in fuga dall'autorità costituita, dai picchiatori fascisti, dai delatori pronti a vendere il vicino di casa per pochi denari. Lo spirito ribelle di minatori e contadini che non hanno niente da perdere, ma non rinunciano ad opporsi, a negare il proprio consenso, si fa avanti a colpi di coltello, di bastone, di furore, ma anche di versi in ottava rima improvvisati. E dalle colline della Maremma arriva fino in Francia, in Belgio, in Russia. Alberto Prunetti, Piombino 1973, è autore di Amianto, una storia operaia, disponibile in Universale Economica Feltrinelli, 108 metri, nel girone dei bestemmiatori e Non è un pranzo di gala. Indagine sulla letteratura working class. Traduttore e redattore editoriale, dirige la collana Working Class di Alegre e il festival di letteratura Working Class.
Catalogo 100513. Catalogo 100518. Fabio Stassi, Bebel Platz, La notte dei libri bruciati, edito da Sellerio, genere romanzo, durata 423 minuti, lettura eseguita da Andrea Sirianni.
10 maggio 1933. A Bebel Platz, nel centro di Berlino, allo scoccare della mezzanotte, migliaia di libri vengono dati alle fiamme. Josef Goebbels proclama: «L'uomo tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo di carattere. Su tutta l'Europa si sparge un odore di benzina e di cenere. 24 febbraio 2022. La Russia invade l'Ucraina. E di lì a qualche mese un nuovo conflitto devasterà la striscia di Gaza. Durante un tour negli istituti di cultura italiani da Amburgo a Monaco, Fabio Stassi attraversa le piazze della Bucher Verbrennungen, i roghi dei libri, e risale a ritmo incalzante la memoria del fuoco e delle censure, dei primi bombardamenti aerei sui civili, del saccheggio di librerie e biblioteche. Studia mappe e resoconti, si interroga sul ruolo della cultura e sulla cecità della guerra, indaga l'istinto di sopraffazione degli esseri umani. Alla fine compone un piccolo atlante della letteratura, dannosa e indesiderata, e rintraccia 5 scrittori italiani destinati alle fiamme dai nazisti. Pietro Aretino, il cantore della libertà rinascimentale. Giuseppe Antonio Borgese, cittadino del mondo e inguaribile utopista. Emilio Salgari, antiimperialista amato in Sud America. Ignazio Silone, antifascista radicale. E Maria Volpi, unica donna della lista, disinibita narratrice del piacere e dell'indipendenza femminile. Fabio Stassi, Roma 1962, ha pubblicato Consellerio, oltre ai romanzi con protagonista il biblioterapeuta Vince Corso, L'ultimo ballo di Charlot, 2012, premio Selezione Campiello 2013, premio Sciascia Racalmare, premio Caffè Corretto Città di Cave, premio Alassio. Come un respiro interrotto, 2014. Fumisteria, 2015, già premio Vittorini per il miglior esordio. Angelica e le comete, 2017. Mastro Geppetto, 2021, premio Stresa di Narrativa 2022 e premio Dessì 2022. E D'ogni male mi guarisce un bel verso, 2023. A Fabio Stassi è stato conferito dalla sezione tedesca del PEN International il premio Hermann Kesten 2024 per la difesa della libertà di parola.
Catalogo 100518. Catalogo 100522. Michele Allegro, Napoli, antica Partenope. Edito da Graus. Genere storia. Durata 317 minuti. Lettura eseguita da Pasquale Catanzaro.
Come tasselli di diversa forma, colore e talvolta materiale, contribuiscono a creare splendidi mosaici. Così dall'intersecarsi di credenze popolari sacre, profane, di storia e tradizioni, di racconti mitologici e folcloristici, di capolavori d'arte e di bellezze paesaggistiche, emerge l'immagine di una Napoli dalle mille sfaccettature. I tasselli però sono talmente tanti che spesso anche chi dalla nascita è vissuto nella bella città partenopea non li conosce tutti e non sa ricostruirne l'origine, la storia, l'ubicazione. Forte dell'amore che lo lega alla sua Napoli, città non d'origine ma d'adozione, l'autore ci conduce in questo intricato mosaico di tessere, alternando narrazioni brevi ma sempre ricche di curiosità. Un siffatto susseguirsi di capitoli relativi ai più svariati argomenti fa sì che chi legge non si stanchi, né si annoi mai, anzi si appassioni sempre più alla lettura. Dalla fondazione di Napoli, il 21 dicembre del 475 a.C. sull'isolotto di Megaride, dove si narra vi sia la tomba della sirena Partenope, di cui lo scrittore descriverà poi l'incontro con Ulisse nella baia di Salerno, si passa quindi alle grandi innovazioni durante il periodo borbonico, al primato di Napoli nell'arte serica, a leggende legate alla superstizione popolare, quali quelle del Munaciello, della Bella Ambriana, del Monacone, dell'Anima Pezzentella di Lucia, a mestieri antichi e caratteristici, quali quello del Postiglione e del Suonatore di Pianino, alle festività, e alle miracolose storie legate alla chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, di San Gennaro, della Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore. Sullo sfondo di tali racconti, per dirla con l'autore, compare spesso la principale caratteristica della personalità partenopea, ossia la spontaneità, presupposto della solarità, che contraddistingue sempre tutto ciò che porta il marchio Napoli e che caratterizza in particolare alcuni divertenti personaggi, quali il professore Procolo Catello di Otaiuti, il marito musicista Restituito e i venditori di taralli Zogna e Pepe e di Brore Purpo, Maria Micelisopo. Michele Allegro, nato a San Pietro Altanagro, Salerno, il 3 novembre 1945, non vedente dall'età di 21 anni, già preside rettore del convitto nazionale Agostino Nifo di Sessaurunca, Caserta, e preside in diverse scuole medie statali di Napoli e provincia, sino all'anno scolastico 2011-2012, anno di collocamento in pensione. Ha pubblicato numerosi lavori di tiflopsicopedagogia, tra cui l'educazione dei ciechi, storia, concetti e metodi, e l'educazione motoria dei minorati della vista, il gioco e lo sport, per i tipi dell'Armando Armando, Roma, adolescenti ciechi, edito dalla Loffredo di Napoli, e l'educazione dei sordociechi, per i tipi della Fenix, Anni Verdi di Roma. Molti i testi di narrativa per ragazzi, racconti del Vespro, Micol, storia di un cane cieco, frammenti di stelle cadenti, storie di ieri e di oggi, i racconti del nonno, gocce di tempo, storie all'ombra del Vesuvio, edizione Loffredo, Napoli, soffioni della Marotta e Cafiero, Napoli e gli scugnizi di Napoli, racconti e cenni storici a cavallo di tre secoli, scintille, novelle napoletane e campane tra verità e immaginazione, e gli emigranti, dalle terre della Campania alle grandi distese del Venezuela, tra il XIX e il XX secolo, per i tipi della Graus Napoli. È stato docente nei corsi di specializzazione polivalente per la formazione dei docenti di sostegno organizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dai provveditorati agli studi di Napoli e Salerno. Nel 1999 gli è stata assegnata Targa d'Argento nell'ambito del premio Marcello Candia, Ordine dei Camilliani. È stato dal 2012 al 2014 componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del MIUR dell'Istituto per Ciechi Domenico Martuscelli di Napoli.
Catalogo 100522. Catalogo 100523. Michele Allegro, Gli scugnizi di Napoli, edito da Graus. Genere racconti novelle. Durata 492 minuti. Lettura eseguita da Ida Di Martino.
Come in uno spettacolo teatrale, in cui i personaggi calcano il palcoscenico, ammaliando lo spettatore con il loro interloquire, le differenze caratteriali, l'abilità nell'interpretare i ruoli. Così, in questo libro, si succedono figure di scugnizi dalle più svariate sfaccettature. Lo scugnizzo veste i panni di un muratorino o di un pescatore, di un posteggiatore o di un discolo scolaro, di un muzzunaro o di un solacchianiello, di una capera o di un cartunariello, di un liommenare o di una cardalana, di un garzone o di un sapunaro, di un suonatore di pianino o di uno sciuscià, di una friggitrice o di un pizzaiolo. La bravura dell'autore, al di là della rappresentazione quasi scultorea dei personaggi, è nell'aver saputo amalgamare storia e leggenda, fantasia e autobiografia, nell'aver indotto con delicatezza il lettore a conoscere strade, quartieri, vicoli, monumenti, antichi mestieri, vecchie usanze, feste e tradizioni di Napoli, nell'aver inquadrato i racconti nella realtà storica a cui si riferiscono. E così, senza quasi che il lettore se ne accorga, si è trascinati alla corte dei Borboni, ci si incontra con Carlo III, Ferdinando IV, Francesco I, Ferdinando II, Francesco II. Ci si ritrova al tempo delle quattro giornate, si rivive il periodo della ruota dell'Annunziata. Ci troviamo, dunque, di fronte ad una narrazione che non soltanto coinvolge per la scorrevolezza del testo, ma trascina ed incuriosisce proprio per la ricchezza di aneddoti storici e di immagini della Napoli a cavallo tra il XVIII, XIX e il XX secolo. Michele Allegro, nato a San Pietro Altanagro, Salerno, il 3 novembre 1945, già preside e rettore del convitto nazionale Agostino Nifo di Sessa Aurunca, Caserta, e preside in diverse scuole medie statali di Napoli e provincia, sino all'anno scolastico 2011-2012, anno di collocamento in pensione. Ha pubblicato numerosi lavori di tiflopsicopedagogia, tra cui L'educazione dei ciechi, Storia, concetti e metodi, e L'educazione motoria dei minorati della vista, Il gioco e lo sport, edizioni Armando Editore Roma, Adolescenti ciechi, Loffredo Napoli, e L'educazione dei sordociechi, Il Minotauro, Collana Fenix, Roma. Molti testi di narrativa per ragazzi, editi dall'editore Loffredo di Napoli, tra i quali Racconti del Vespro, Frammenti di stelle cadenti, I racconti del nonno, Gocce di tempo, Storie all'ombra del Vesuvio e Soffioni, della Marotta e Cafiero. È stato docente nei corsi di specializzazione polivalente per la formazione dei docenti di sostegno, organizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dai provveditorati agli studi di Napoli e Salerno. Nel 1999 gli è stata assegnata la targa d'argento nell'ambito del premio Marcello Candia, Ordine dei Camilliani. È stato, dal 2012 al 2014, componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza del MIUR, dell'Istituto per Ciechi Domenico Martuscelli di Napoli.
Catalogo 100523. Catalogo 100528. Umrigar Triti, Il canto dei cuori ribelli. Edito da Libreria Pieno Giorno. Genere romanzo. Durata 731 minuti. Lettura eseguita da Giovanna degli Esposti.
Aveva 14 anni Smita quando con la sua famiglia ha dovuto lasciare l'India in circostanze drammatiche. Una volta al sicuro in America, ha scacciato dal cuore la nostalgia per i crepuscoli aranciati e il profumo inebriante dei cibi che il padre le comprava dai venditori ambulanti, e giurato a se stessa che mai più sarebbe tornata in quei luoghi che l'avevano così profondamente ferita. Ma anni dopo si ritrova a dover accettare con riluttanza l'incarico di coprire una storia di cronaca a Mumbai per il suo giornale. Seguendo il caso di Meena, una giovane donna sfigurata brutalmente dai suoi fratelli e dai membri del suo villaggio per aver sposato un uomo di un'altra religione, Smita si ritrova di nuovo faccia a faccia con una società che, appena fuori dallo skyline luccicante delle metropoli, le pare cristallizzata in un eterno medioevo, in cui le tradizioni hanno più valore del cuore del singolo, e con una storia che minaccia di portare alla luce tutti i dolorosi segreti del suo passato. Eppure, a poco, le sue difese cominciano a vacillare, i ricordi a riaffiorare e la passione a fare nuovamente breccia in lei. Sullo sfondo di un meraviglioso paese, sospeso tra modernità e oscurantismo, in un crescendo di tensione, due donne coraggiose e diversamente ribelli si confrontano con le conseguenze di due opposti concetti di onore e di libertà, in una storia indimenticabile di tradimento, sacrificio, devozione, speranza e invincibile amore. Frithi Umrigar, THRITY UMRIGAR, è una pluripremiata autrice di bestseller, celebrata da icone come Salman Rushdie e Reese Witherspoon, e collabora con importanti testate come New York Times, Washington Post, Boston Globe. È inoltre docente di scrittura creativa e letteratura alla Case Western Reserve University. Pubblicato in 12 lingue, Il canto dei cuori ribelli è uno straordinario successo di pubblica e critica.
Catalogo 100528. Catalogo 100560. Patrizia Panichelli, Rainbow, il colore delle emozioni. Edito da Aletti. Genere poesia. Durata 23 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
Patrizia Panichelli è nata nel 1956 a Roma, dove vive. Diplomata in lingue, prosegue gli studi laureandosi in lingue e letterature straniere presso la LUMSA di Roma. Docente di lingua inglese, ha insegnato per molti anni nella scuola secondaria di primo grado, organizzando anche soggiorni estivi all'estero. L'amore per la natura e la vita, trasmessi dalle esperienze vissute nello scautismo e dai viaggi, emergono spesso nelle sue poesie. Ha amato la poesia sin da bambina, ma solo in età adulta ha iniziato a partecipare a concorsi di scrittura, dai quali ha ricevuto riconoscimenti di partecipazione. Nell'agosto 2015 partecipa all'ottavo concorso internazionale Il Federiciano, con una poesia inserita nella pubblicazione antologica del concorso. Nel 2016, per la collana Parole in fuga, poeti del nuovo millennio a confronto, pubblica per la Aletti Editore la silloge Mausim. Nel 2019 partecipa al prestigioso progetto Alessandro Quasimodo legge i poeti italiani contemporanei, Aletti Editore. A Barcis. Giunti da luoghi diversi, mani tese a cercare altre mani, per condividere i giorni a venire. La gioia traspare nell'aria. Il tempo scandisce i momenti più belli. Lo sguardo affettuoso di un cucciolo si scontra col mio, rasserena il mio animo. Bastoncini trotterellanti annunciano che stiamo arrivando, mentre un allegro abbaiare raduna guide festanti che a turno si buttano in acqua per giocare e salvare il loro unico amico. Il lago verde smeraldo, nel lento fluire dell'acqua, custodisce ogni magico istante di questa avventura. Si parte. Nel cuore, certezza di una grande amicizia.
Catalogo 100560. Catalogo 100562. Stanley Carnow, Storia della guerra del Vietnam. Edito da Rizzoli. Genere storia. Durata 1812 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Di fronte alla sterminata produzione saggistica, a sfondo più o meno di parte, sulla guerra del Vietnam, mancava finora una vera storia di tutto il conflitto, che ne coprisse sia gli aspetti politici sia quelli militari. Questo libro di Stanley Carnow nato come companion alla grande serie televisiva, trasmessa anche in Italia, Vietnam e Television History, di cui egli è stato coordinatore, presenta i caratteri di una matura riflessione propriamente storica sulla vicenda che in queste pagine si ripropone in tutta la sua tragicità. Tema centrale dell'opera di Carnot, e nel suo caso non si tratta, è giusto dirlo, di Senno di poi, è che i leader degli USA, spinti da ragioni di politica interna, oltre che da ambizioni personali, gettarono il loro paese nell'avventura del sud-est asiatico con scarsissima conoscenza delle realtà locali e continuarono a gestire il conflitto ignorandole costantemente. Già l'amministrazione Truman iniziava questo corso appoggiando la Francia nel suo vano sforzo per riprendere il proprio potere in Vietnam, ritenendo di poter così innalzare una barriera contro il comunismo in Asia. Poi Eisenhower impegnava gli Stati Uniti nel conflitto. Kennedy intensificò il coinvolgimento americano, rendendosi complice della congiura che portò all'assassinio del presidente Ngo Dinh Diem. Johnson dovette mettere da parte il proprio programma sociale per inviare centinaia di migliaia di soldati in Vietnam. Nixon e Kissinger, le figure su cui si appuntano le critiche più pesanti di Carnot, fecero le concessioni che sanzionarono quella vittoria comunista che tanto a lungo e a così caro prezzo i responsabili della politica americana avevano sperato di evitare. Non per questo il Carnot vede il conflitto in prospettiva esclusivamente americana. Egli risale alle origini del nazionalismo vietnamita e della sua diffidenza nei confronti della Cina prima ancora che della Francia, e ricostruisce la biografia politica di Ho Chi Minh dagli anni parigini intorno al 1920, quando il futuro leader, già impegnato politicamente, frequentava i circoli surrealisti, sino ai suoi contatti con sovietici e americani durante la Seconda Guerra Mondiale e alla vittoria di Dien Bien Phu nel 1954. Assai precisa è anche la documentazione sulla condotta della guerra e della guerriglia e sulle strategie politiche del Vietnam del Nord. L'opera è infatti costruita su un'eccezionale esperienza diretta. Infatti Carnot è stato in Vietnam per 15 anni, praticamente per tutta la durata del conflitto, ed è probabilmente il giornalista che ha seguito in modo più continuativo e approfondito quella guerra. Essa si basa su una informazione di prima mano straordinariamente vasta, in particolare interviste ai protagonisti sia del sud sia del nord, oltre che a politici, diplomatici e militari americani e francesi. Un materiale che appare utilizzato con un profondo senso critico e da una intelligenza politica particolarmente lucida. Il libro risulta perciò la prima opera scritta con distacco critico, capace di cogliere le dinamiche delle forze in campo e di collocare la guerra del Vietnam nella prospettiva della storia contemporanea. Stanley Carnot, STANLEY, KARNOW, nato a New York nel 1925, ha studiato a Harvard e alla École des Sciences Politiques di Parigi. In questa città iniziò nel 1950 la sua carriera giornalistica come corrispondente di Time e cominciò a interessarsi del Vietnam raccogliendo materiali per una biografia di Ho Chi Minh. Nel 1959 fu inviato nel sud-est asiatico da Time e Life, e da allora la sua presenza nel paese in guerra è stata quasi continua per tutta la durata del conflitto. In questo periodo è stato anche corrispondente di The Observer, del Saturday Evening Post e della NBC. Dopo la fine della guerra è ritornato, 1981, in Vietnam per un'inchiesta durata 3 mesi, il più lungo periodo di permanenza concesso a un giornalista americano, sulle condizioni post-belliche del paese. Stanley Carno è autore di altre opere sull'Estremo Oriente e il Sud-Est Asiatico, tra cui Mao and China, From Revolution to Revolution, 1972.
Catalogo 100562. Catalogo 100564. Arianna Mortelliti, quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni. Edito da Mondadori, genere romanzo. Durata 187 minuti. Lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
Arturo Baldi, 95 anni, viene portato d'urgenza in ospedale, dove scivola in un coma profondo. A dispetto dei neurologi, che lo escludono categoricamente, la coscienza di Arturo è ancora vigile. In questo misterioso tempo sospeso, Arturo riesce a sentire, uno per uno, tutti i componenti della famiglia, che vengono a fargli visita in una incessante sequenza di confessioni, sfoghi, preghiere. In quei meandri della coscienza domina il faccia a faccia con Dado, il fratello inquieto, il pittore talentuoso, il ribelle che manca da anni dentro il teatro familiare. In questa sorta di popolata immobilità, Arturo risale dall'infanzia fino alla costruzione della grande famiglia che ora, intorno al suo letto, stilla parole e memoria. Così seguiamo l'amore che lo lega a Carolina da tutta una vita, le figlie Dori e Fiore, le nipoti Margherita e Nina, prossima alle nozze, e la pronipote Anna, che ha ereditato dal prozio mai conosciuto l'occhio e la mano da pittrice. Dado è lo specchio per tornare indietro nel tempo, nel formicolio di segreti che alligna là dove la famiglia sembra più salda. Arianna Mortelliti ha la sua prima prova narrativa, ma cresciuta alla scuola del nonno Andrea Camilleri, scrive un romanzo decisamente intrigante, calibrando suspense e informazioni all'interno di una struttura a dialoghi che, progressivamente, scioglie nodi e ambiguità. Arianna Mortelliti, Roma, 1987. Si è laureata in scienze biologiche e lavora come insegnante nella scuola. Questo è il suo primo romanzo.
Catalogo 100564. Catalogo 100599. Stephen King, The Body, edito da Sperry & Kupfer. Genere romanzo poliziesco. Durata 338 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Riuscirai ancora a dormire dopo aver guardato la paura negli occhi? Alla fine dell'estate, Gordy e i suoi tre migliori amici, spinti dalla voglia di avventura, vanno alla ricerca del cadavere di un loro coetaneo scomparso. Motivati dal desiderio, ognuno per una ragione diversa, di riscattarsi e diventare degli eroi, si mettono in cammino lungo i binari della ferrovia. Dovranno superare momenti di fatica, paura e mille ostacoli, fra cui anche quello di doversi scontrare con i bulli, e scopriranno che i mostri non si nascondono dentro gli armadi, ma nel cuore delle persone. Stephen King vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Le sue storie sono clamorosi bestseller che hanno venduto centinaia di milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Brian De Palma, Stanley Kubrick, Rob Reiner e Frank Darabont. Accanto ai grandi film, innumerevoli gli adattamenti televisivi tratti dalle sue opere. King, oggi seguitissimo anche sui social, è stato insignito della National Medal of Arts dal presidente Barack Obama.
Catalogo 100599. Catalogo 100613. Leonardo Gaglio, Il rito del caffè, edito da Amazon. Genere romanzo. Durata 150 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Leonardo Gaglio ritorna con un libro fatto di ricordi, profumi d'infanzia e aneddoti che lo riportano a casa. Dopo Quarantena, 14 storie ai tempi del coronavirus, un nuovo Bignami dei buoni sentimenti dove potersi riconoscere e concedersi un momento per riflettere sulla propria vita. Leonardo Gaglio è un medico chirurgo originario di Montelepre, un piccolo paesino della provincia di Palermo. Nell'adolescenza ha esordito con opere in versi, riscuotendo allori in vari concorsi nazionali e internazionali. Nel 2020 pubblica tramite il portale Amazon il suo primo volume di prosa, Quarantena, 14 storie ai tempi del coronavirus. Un libro nato dalla sua esperienza di medico a Bergamo durante una delle pagine più buie della Covid-19 in Italia. Il volume, apprezzato dalla critica, è stato per molte settimane in vetta alle vendite e ha ricevuto il plauso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo 2 anni, nel 2022, decide di tornare a pubblicare un nuovo libro, Il rito del caffè, le storie della ladra di tazzine. Sulla stregua della sua prima opera, un'antologia di vita quotidiana che racconta della vita ai giorni d'oggi. Oggi lavora alla Spezia e divide la sua vita tra la Liguria e la Sicilia.
Catalogo 100613. Catalogo 100615. Andy Ware, Project Hail Mary, edito da Mondadori, genere romanzo di fantascienza, durata 976 minuti, lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Quando Ryland Grace si risveglia, non ha assolutamente idea di dove si trovi, né di chi sia. Vede solo che il suo corpo è collegato a decine di tubi, che gli oggetti intorno a lui cadono troppo velocemente e che i suoi due compagni di viaggio giacciono inermi nello spazio angusto che condividono. Poi lentamente la memoria riaffiora. Grace si trova a migliaia di chilometri dalla Terra su una minuscola navicella spaziale lanciata a tutta velocità nelle profondità insondate dello spazio, unico sopravvissuto di una missione disperata per salvare il pianeta. Se fallisce, l'umanità è destinata a sparire a causa di misteriosi organismi che si nutrono dell'energia solare e che stanno rapidamente portando la Terra verso una nuova era glaciale. A bordo della Hail Mary, Grace è consapevole che ha pochissimo tempo a disposizione per neutralizzare il pericoloso nemico e che il destino della specie dipende unicamente da lui. O forse non è solo. Dopo il grande successo di L'Uomo di Marte, Andy Weir torna con una nuova odissea spaziale, ricca di suspense, humor e sorprese. Finalista agli Hugo Awards 2022, presto in arrivo sul grande schermo, in un film con protagonista Ryan Gosling, Project Hail Mary è una storia di sopravvivenza, speranza e solidarietà. Andy Weir è nato e cresciuto in California leggendo i classici della fantascienza. A 15 anni ha cominciato a lavorare come programmatore, partecipando tra l'altro anche alla realizzazione del videogioco fantasy Warcraft 2. Dal 1992 si è dedicato alla scrittura, diventando celebre nel 2011 per il bestseller L'Uomo di Marte, da cui Ridley Scott ha tratto il film Sopravvissuto, The Martian, con protagonista Matt Damon. Nel 2017 è uscito Artemis, la prima città sulla Luna, di cui sono già stati acquistati i diritti cinematografici. Vanessa Valentinuzzi si è laureata in lingue e letterature straniere e alla Scuola Superiore Interpreti e Traduttori. Ha frequentato corsi di specializzazione sulla traduzione e interpretariato in Inghilterra. Traduce per le più importanti case editrici italiane.
Catalogo 100615. Catalogo 100628. Gaetano Aquilino, AAA Cercasi, edito da Indipendente, genere romanzo, durata 167 minuti, lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Una notte a Cannes, uno sguardo che cambia tutto, un amore che sfida il tempo, la distanza e il silenzio. Elizabeth vive in equilibrio tra eleganza e malinconia, tra le regole del suo lignaggio e il desiderio di fuga. William è un enigma, affascinante, sfuggente, con un passato che non racconta mai davvero. Si incontrano per caso, o forse no. Qualcosa li unisce, qualcosa li divide. tra segreti, attrazioni pericolose, lettere mai spedite e sparizioni improvvise. La loro storia si costruisce e si sgretola pagina dopo pagina. Poi una foto, un addio e il vuoto. Ma l'amore vero può davvero sparire senza lasciare traccia. Prologo. C'è sempre un momento in ogni storia d'amore in cui qualcosa si rompe. Non con un fragore, non con un urlo. A volte si spezza nel silenzio, tra due respiri troppo lontani, tra un va tutto bene, detto per abitudine, e uno sguardo che sfugge senza far rumore. Questo è il racconto di ciò che resta dopo. Dei frammenti sparsi sul pavimento dell'anima, di mani che esitano prima di ricominciare, di voci che si rincorrono nei corridoi della memoria e di occhi che si cercano anche quando tutto sembra perduto. William non sapeva cosa fosse davvero l'amore finché non ha imparato a perderlo. Cresciuto tra le risate delle sue sorelle, l'abbraccio discreto di un padre che diceva poco ma ascoltava tutto e la dolcezza silenziosa di una madre che sapeva consolare anche con un solo sguardo, aveva sempre pensato che l'amore fosse qualcosa che si eredita. Poi ha scoperto che a volte si costruisce, a fatica, con le mani tremanti. Questa non è una favola. Non ci sono principi o promesse eterne. Ma c'è la verità nuda e semplice delle cose che fanno male e la bellezza ostinata di chi decide di restare. Questa è una storia d'amore, ma non quella che inizia con un colpo di fulmine. È quella che sopravvive al temporale, quella che inciampa, cade, si ferisce e poi un giorno qualunque si siede di nuovo su una panchina davanti al mare e semplicemente ricomincia a respirare.
Catalogo 100628.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.